Carissimo signor sindaco della città di Santa Giusta, carissimo Antonello, carissimi membri della giunta, carissimi membri del consiglio comunale di questa città di Santa Giusta, con l'ardore del titolo di concittadino vostro che mi avete con grande generosità assegnato, vorrei discutere di questa battaglia che inizia oggi alle calende del mese di luglio dell'anno 2020. Può darsi che questa battaglia abbia un percorso agevole, ma può darsi di no. E allora vale la pena spendersi per mirare ad un obiettivo, giacché l'articolo 18 del TUEL, quindi il decreto legislativo 267 dell'anno 2000 e successive modifiche e integrazioni, dichiara che città indica un titolo onorifico attribuito ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici per l'attuale importanza con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. Ma come ho ricordato nella prima pagina di questa ricerca, esiste un importante criterio di uguaglianza dei comuni che è stato sancito all'indomani della Rivoluzione francese dalla Convenzione nazionale del 10 Brumaio dell'anno secondo. Ogni denominazione di città, borgo, villaggio è soppressa e quella di comune è loro sostituita. Questo elemento diviene fondante per il pensiero giuridico negli ordinamenti moderni, in particolare nell'ordinamento francese e in quello italiano. Dunque, è stato dato il bando alle città. Ma perché? Perché come la ghigliottina funzionò egregiamente per eliminare il potere reale. E dunque, in nome dell'eguaglianza, si pensò che il potere regio di conferire il titolo di città a delle comunità dovesse essere soppresso come fu soppressa la monarchia nell'intendimento dei rivoluzionari dal 1789 in poi. Sta di fatto che le cose non vanno mai secondo il verso immaginato dall'uomo. E dunque nel testo unico degli enti locali noi abbiamo questo riferimento all'articolo 18 che non fa altro che ripetere la prerogativa sovrana di concedere tale titolo, ben inteso, a quelle comunità che non avevano goduto nel corso della storia del titolo di città. E però la situazione non è così semplice. Perché? Perché la competenza inerente agli enti locali, al di là della cornice tracciata dal TUEL, è nelle regioni a statuto speciale propria degli organi della regione. Tant'è vero che noi abbiamo il caso importante della legge regionale 4/2003 del Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che il titolo di città venga concesso con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore per le autonomie locali ai comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico, culturale, demografico e socio-economico. un conferimento ex novo, anche perché nella storia millenaria d'Italia vi sono dei comuni che hanno goduto del titolo di città ab immemorabili. Ebbene, questo stato di fatto è riconosciuto dalla dottrina sufficiente perché si possa un comune fregiare del titolo di città. Ma le cose non sono così semplici. Perché? Chi poteva assegnare il titolo di città ad una comunità? Ritorniamo indietro rispetto all'azione rivoluzionaria scaturita dalla presa della Bastiglia, dalla sua distruzione il 14 luglio del 1789. La prerogativa era sovrana. E allora osservate questo quadro. 21 sono le città tutt'oggi della Sardegna. Ho visto il dato di 22 che ci porterebbe a 23 con Santa Giusta, a me risultano 21. E qui vi propongo prima di tutto i 7 stemi delle 7 città regge della Sardegna. Città regge della Sardegna che derivano dalla esportazione nell'isola in tempi diversi dello statuto che il sovrano, prima catalano-aragonese, poi della corona del Regno di Spagna, che comprendeva, come sappiamo, tanti regni e tanti altri titoli nobiliari, lo assegnasse a diverse città, buon'ultima Oristano. Allora iniziate a guardare le differenze tra questi stemmi. Perché? Innanzitutto voi vedrete la croce di Savoia bianca in campo rosso a Bosa, a Oristano e basta. Perché il comune di Alghero, la città di Alghero, ha attribuito, primo a sinistra, al suo stema quello che risultava dalla concessione che Pietro IV, re di Aragona, fece a Alghero. Ecco qua l'origine di questi pali d'Aragona. Ma se noi andiamo a vedere dopo Cagliari, in alto a destra, la città regia di Castelsardo, cosa osserviamo? Che ci sono i pali di Aragona e non più la croce di Savoia. In cose di araldica si fa spesso confusione perché Vittorio Amedeo III chiese lumi sulla possibilità che vi fossero state delle concessioni da parte dei sovrani spagnoli di stemmi regi. E la risposta fu no, e invece c'erano. Ma al di là di questo, mi piace vedere la varietà. Allora vedrete due corone che sono uguali, Cagliari in alto a destra e Sassari in basso a destra. Perché? Quelle sono corone marchionali, invece le città regge hanno la corona comitale. Nella gerarchia araldica il marchesato ha un titolo superiore alla contea. Oristano, che aveva i titoli per pretendere la corona marchionale, marchesato di Oristano, poi assegnato sia al re d'Italia sia al re di Spagna, Felipe VI, no? Ha il titolo di Marchese de Oristano, non abbiamo più re d'Italia, ma l'ultimo, il re di Maggio, Umberto I, era Marchese di Oristano. In ogni caso, Paolo Lugas, podestà d'Oristano, cosa fece? chiese un rinnovo dello stemma e la corona marchionale e gli fu negata. Va bene. Ma voi vedete che vi sono tra queste città regge due città che hanno la corona d'oro cittadina. Vedete, sono cinque torrette e poi ci sono cinque feritoie di questo apparato fortificato della corona delle città. È il caso di Castelsardo e il caso di Villa di Chiesa. Ma questo non basta. Guardate un po'. Ecco qua. Voi riconoscete qualcuno di questi stemmi? Quello primo a sinistra in alto è lo stemma della città di Nuoro. E perché c'è un bue? Perché Monsignor Bua Oschirese, arcivescovo di Oristano, ma prima ancora vescovo di Nuoro, chiese ed ottenne dal sovrano Carlo Alberto di ricevere la dignità di città a Nuoro. E così ecco la città di Nuoro. Ma non basta, lo stesso fece la città di Ozieri al tempo di Carlo Alberto. E così pure fece la città di Tempio, vedete? La terza, dall'alto. E in questi tre casi, anche se ci sono alcune piccole differenze, noi riconosciamo la corona di città. Com'è che ebbero questa corona di città? Con un decreto reale, il decreto reale del 10 settembre 1936. Ecco come si diviene città. Questo è il conferimento del titolo di città a ville che non avevano mai avuto tale titolo. Però l'appetito viene mangiando ed ecco che il quarto stema, non li ho proposti tutti i 21, il quarto stema che ci presenta la corona reggia ci offre una trireme che solca il mare sullo sfondo dell'isola di Tavolara. È lo stemma di Olbia. Io non starò a tediarvi sulle questioni divertentissime del mutamento di nome di questi comuni, no? Olbia, ricevette, è vero, questo titolo nel 1953, scusatemi, non il titolo, ricevette lo stemma mentre era stata costituita come città durante il fascismo. Perché? Perché Terranova Pausania era divenuta la porta della Sardegna già nell'Ottocento, ma se vogliamo da tempo anteriore, e ambiva a ricevere il nome della città, che oggi sappiamo essere di fondazione greca, come Rubens Doriano ha dimostrato. Vedete che l'archeologia serve, quella trireme del suo stemma oggi è dimostrata dai reperti rinvenuti. Dunque, anche qui una città. Ma poi andiamo avanti. Qui ho messo lo stemma ottenuto di recente nel 2013, è la città più recente della Sardegna ed è Siniscola. Vedete il gallo, vedete la torre, vedete lo stemma a scacchiera, ci sono ragioni storiche per ognuno di questi. Siniscola è città. Ma andiamo avanti, quella che voi vedete dopo, quello che voi vedete dopo è lo stemma della città di Ittiri, 7.000 abitanti. E ha fatto riferimento il comune di Ittiri per ottenere lo statuto di città nel 2000, 20 anni fa, ai monasteri cistercensi del suo territorio. Se uno ricorda le divertenti pagine di Eco messe in bocca ad Sodimelk, non c'è alcun rapporto tra monastero medievale e città, perché sono due entità in contrasto tra di loro. La città, il comune medievale, è l'espansione dei commerci, è l'espansione della cultura laica rispetto al monastero che proponeva una antica eredità.
E però questi elementi hanno portato, è vero, il capo dello Stato nel 2000 a concedere con il decreto del Presidente della Repubblica il titolo di città a Itiri. E poi andiamo avanti, ma com'è? Vedete? La corona di città, una torre, degli alberi. E finalmente ho messo un po' più grande, Santa Giusta, con l'augurio che questo percorso si compia, perché continuo a dire che una cosa è quanto statuito dall'articolo 18 del TUEL, che fa riferimento al conferimento, dunque all'offerta di un titolo onorario ad un comune che presenta oggi degli elementi anche della storia, dell'espansione commerciale, eccetera, che lo renderebbero degno di essere chiamato città. E però, come diceva il nostro sindaco, noi abbiamo qui per Santa Giusta elementi diversi. Ecco, li passo rapidamente in rassegna. Quando col povero Giuseppe Nieddu scrivemmo nei tardi anni 80, poi il volume uscì nel 91, 8K, una città sulla laguna, con in copertina questo magnifico scarabeo in diaspro verde incastonato in un anello d'oro a significare anche il ruolo artistico presente in questa città, non unico, ben inteso, sì, pensò di dare chiara nozione del valore urbano di Otoca, nata come comunità dei sardi, aperti all'incontro con l'esterno, il bellissimo bronzetto di un personaggio assiso, rivestito di una veste placata d'argento, con una grande foglia che sembra alludere all'azione del ventilare l'autorità o divina o regale che è assiso in un trono che è scomparso. Ebbene, quello lo dobbiamo immaginare in un contesto indigeno, in un contesto sardo, e si può discutere se questo oggetto, e bisognerebbe fare le indagini degli isotopi dell'argento per verificare se la materia sia sarda, bene, questo oggetto potrebbe essere stato prodotto in Sardegna, anche a Otoca. Ma poi ho voluto mettere anche il manifesto I tesori di Otoca, con il bellissimo personaggio, ecco, mitologico, riemerso dalle acque della laguna, e sappiamo che non è unico. Allora, non credo si possa discutere sul carattere urbano, uno storico sommo come Ettore Pais nel 1896, nel suo studio giovanile sulla cosiddetta formula province della Sardegna, assegnava con certezza a Otoca il proprio ambito urbano all'interno di queste 18 comunità urbane che Plinio il Vecchio, utilizzando probabilmente i registri di Marco Agrippa della età di Augusto, aveva indicato per l'isola solo 18 città, tra cui Otoca. Ma le scoperte antiche, recenti, urbane, anche quest'ultima che Antonello ha voluto segnalarmi in via Manzoni, con blocchi squadrati che annunziano una struttura degna di uno statuto urbano, forse di un tempio, e ancora tutte le strutture murarie incontrate durante questi mesi nei faticosi scavi della soprintendenza dimostrano un ordinamento urbanistico che deriva dalle tradizioni orientali, strade che si intersecano ad angolo retto, muri che ripetono questi orientamenti, per cui non credo si possa discutere sul carattere urbano dell'antichità e dei secoli successivi. Ecco, perché
nel VII secolo dopo Cristo, un anonimo geografo di Ravenna indica che in Sardegna, numerose civitates devono essere enumerate. Dopo Tarroso viene indicata Ottoca, prima di Neapolis. Dunque stiamo parlando delle città del Golfo di Oristano, civitates, siamo nel VII secolo dopo Cristo. E però dobbiamo arrivare al glorioso periodo giudicale. Questa cattedrale è dovuta alle maestranze pisane che lavorarono nel transetto della cattedrale pre-buschettiana, quindi precedente l'attività di Buschetto, che compì la cattedrale di Pisa nelle forme che noi la conosciamo, ma i particolari nel transetto dimostrano la coerenza con soprattutto l'abside di Santa Giusta. Stiamo parlando dunque di risorse di altissimo livello per poter avere qui queste maestranze, che poterono lavorare anche a Terralba, dove purtroppo sono scomparse tutte le testimonianze di questa grande cattedrale compiuta nel 1144, come indica una iscrizione medievale che è andata perduta. Ma non basta. Pensate agli intarsi di basalto nel nitore dell'arenaria luminosa dei paramenti di questa chiesa. Pensate al marmo di questi leoni. Pensate ancora al marmo dei Plutei con intarsi. Ne abbiamo solo uno, è un frammento di un altro probabilmente, ma quei cerchi seccanti dovevano essere intarsiati da pietre colorate o anche da elementi a smalto. Pensate dunque al lucore di questa chiesa, pensate alle mitre dei vescovi di Santa Giusta qui conservate, pensate ancora al dossale che venne qui probabilmente da area toscana con uno dei vescovi toscani, dei tanti vescovi toscani che agirono a Santa Giusta e che ora è nel museo diocesano di Oristano. Pensate ancora alla presenza di vescovi ambasciatori come di Eleonora d'Arborea nella trattativa per liberare il suo marito, è vero, Brancaleone Doria nelle carceri di Cagliari. Ma pensiamo a un giurista come Pauca Palea, vescovo di Santa Giusta. Allora ci rendiamo conto che nel Medioevo, dove si aveva questa, il nitore di questa basilica, ma dove si aveva un battistero staccato dalla basilica, come conosciamo nel mondo paleocristiano, poi nel mondo alto medievale e nel mondo medievale. Pensate al palazzo del vescovo. E allora non è un caso che Monsignor Paolo Ghiani ripeta il titolo di arciprete, che è titolo del capitolo della chiesa vescovile che fu riconcesso ormai 120 anni fa alla chiesa di Santa Giusta. Bene, questi sono elementi urbani, non è l'orgoglio municipalista, non è alcuna intenzione di interesse, come è vero visto in qualche commento spiritoso di Linco Oristano oggi. E allora spazio ai documenti. Perché? Perché qui parliamo di un privilegio, che è stato concesso al giudice d'Arborea Ugone II dal re di Aragona Alfonso IV, il calendì maggio del 1328. Cos'era successo? Ugone II inaugura una politica filo-barcellonese, filo-aragonese, che ripete già le liaison che Barisone I d'Arborea volle intessere con Agalbursa, che portò il titolo della Viscontea di Bassa nell'ambito della titolatura dei giudici d'Arborea. Allora, cosa fece Ugone II? Offrì le sue armi, offrì l'alleanza a Giacomo II d'Aragona, il sovrano che era stato investito della licenza invadendi della Sardegna e Corsica da Papa Bonifacio VIII, perché il papato sosteneva, sulla base della donazione di Costantino, di avere il supremo potere sulla Sardegna e sulla Corsica. Ora, Lorenzo Valla, questo grande umanista, ha dimostrato che la donazione di Costantino alla Chiesa di Roma è un'opera costruita tra VII e VIII secolo d.C. Ma su cosa si basa? Si basa sulla realtà dei fatti. Verrò a spiegarmi. Nel Liber Pontificalis, il libro di tutti i pontefici romani che la Chiesa aveva costruito, noi abbiamo, a proposito di Silvestro, Papa Silvestro, la nozione della donazione della Sardegna. Si interpreta da parte degli storici questa donazione nei termini di donazione effettiva di numerose proprietà imperiali di Costantino, dunque si tratta del fisco imperiale, donato alla Chiesa. Questo è uno degli elementi che serve a costruire nel VII secolo la donazione di Costantino, che riguarda realtà molto più ampie. Ma in nome di questi dati, Bonifacio VIII nel 1297 investì Giacomo II d'Aragona, dietro il pagamento annuo di una cospicua cifra in fiorini d'oro, lo stesso sovrano aragonese, della licenza di invadere la Sardegna e di conquistarla. Però la situazione qual è? È che si vuole cacciare Pisa dalla Sardegna e i catalano-aragonesi si alleano col giudice d'Arborea. E il giudice d'Arborea ottiene al momento della vittoria, 1323, dall'infante Alfonso, il figlio destinato a succedere a Giacomo II d'Aragona, il privilegio di avere non solo il giudicato che aveva già, ma anche altri territori oltre il giudicato. Questo atto dell'infante viene confermato in quello stesso 1323 dallo stesso sovrano Giacomo II, e uno lo può leggere e vede le indicazioni, parla di monti, parla di pianure, parla di fiumi, parla di villaggi, parla di castelli, parla di città, al plurale civitates, però non le indica. È una formula tralatizia, cioè che si tramanda quando si vuole indicare la estensione di un feudo. Benissimo. Ma quando il potere passa da Giacomo II ad Alfonso, che era l'infante, che diviene Alfonso IV il Benigno, amico personale di Ugone II, Ugone II gli chiede che vengano specificate tutte le i castelli, tutte le città, tutti i villaggi, tutti i boschi, eccetera, che gli erano legati dal sovrano. E Il re cosa fa? Acconsente a redigere in duplice copia questo documento dotato di una bolla d'oro, il sigillo del re che autentica il documento. Purtroppo la copia oristanese è scomparsa, verosimilmente in seguito alla fine del marchesato d'Oristano nel 1478. Quella aragonese è ancora l'archivo della corona di Aragonno, quindi c'è, è stato pubblicato a più riprese. Ebbene, la cosa curiosa è che questo passaggio, ecco qui l'ho trascritto, vedete, declarante quo de civitate castra et loca subscritta, città, castelli e luoghi sottoscritti in donazione et concessione ac confirmazione predictis et in presenti confirmazione et nova concessione includuntur videlicet. Cioè, ecco l'elenco: infra giudicato Marborea, all'interno del giudicato d'Arborea, civitates aristanni et de Terralva et de Santa Justa et de Ales. Sono le tre diocesi, ebbene, sono chiamate civitates. Non è un caso, non è un caso. Perché? Allora, qui c'è la cronotassi dei vescovi di Santa Justa, che non è l'unico elemento, ma certo è quello più vistoso e importante. Notate, cronotassi dei vescovi titolari fino al 1968, Monsignor Fraghi mantenne il titolo di vescovo di Santa Giusta, perché di arcivescovo di Oristano. Dal 1968 la Santa Sede, sotto Paolo VI, decise di togliere all'arcivescovo di Oristano questo vescovato di Santa Giusta e cederlo come vescovo titolo di vescovo titolare all'ausiliare del cardinale di Siviglia, il vescovo ausiliare, che poi diverrà vescovo di Santander, ecco, Juan Antonio del Val Gaglio. E poi abbiamo avuto altri vescovi titolari, tra cui quello che divenne il cardinale Giovanni Cheli, 20 anni, vero, ha tenuto di più, 22, no, 20 anni esatti, e quando fu nominato nel 1998 cardinale diacono del titolo dei Santi Cosma e Damiano, nell'area prossima al foro romano, vero, in via dei fori imperiali. Cosa diciamo? Non basta, perché, ecco, io ho aggiunto una piccolissima riflessione, vero? Numero 3, la Civita Sante Juste nel XV e XVI secolo, perché 108 anni dopo che Alfonso IV concesse il privilegio a Ugone II di annoverare come civitates del suo giudicato d'Arborea, oltre Oristano, Santa Giusta e Ales, 108 anni dopo, Alfonso V d'Aragona rinnova l'intero corpus dei privilegi concessi già da Giacomo II d'Aragona nel 1323 e poi confermati nominativamente da Alfonso IV d'Aragona al primo marchese di Oristano, Leonardo Cubello. Cioè, anche dopo la fine del giudicato d'Arborea, questo privilegio che investe in base all'autorità reggia anche Santa Giusta del titolo di civitas è ripetuto. Siamo il 14 giugno 1437 e dunque infra giudicato Marborea civitates arestanni ed Terralve de Santa Giusta e de Alas. Siamo, ripeto, nel 1437, ma non basta, qui sto concludendo, perché nel XVI secolo noi abbiamo nell'opera In Chorographiam Sardine di Gianfrancesco Fara, il vescovo fondatore della storia e della corografia in Sardegna, dello studio della geografia in tutte le sue espressioni, questa dichiarazione: Dex ante iuste civitate e iusque diocesi, sulla città di Santa Giusta e della sua diocesi, parla della città che lui chiama Iadis e non Eaden, che fu sommersa per l'impietà degli abitanti, parla di Santa Giusta, Giustina ed Enedina, e però si parla anche del templum ipsius urbis maximo eisdem sanctis dicato, parla del tempio massimo, cioè della cattedrale dedicata a Giusta, Giustina ed Enedina in questa città, usa il termine urbs. Dunque, la validità di questo elemento io credo che non sia superabile, anche perché lui, il Fara, dice che di questa urbs, di Santa Giusta, al suo tempo, 1580, quando, è vero, il titolo del vescovo di Santa Giusta era passato all'arcivescovo di Oristano, verosimilmente nel 1520, nel 1502 Alessandro VI unisce le due sedi, Santa Giusta e Oristano, ma consente al suo archiatra, il medico pontificio, il vescovo di Santa Giusta, Gaspare Torrellas, di mantenere fino alla morte il titolo di vescovo di Santa Giusta. Dunque l'ultimo vescovo di Santa Giusta supera l'età del legame tra la diocesi di Santa Giusta e Oristano, 1502, per ben 18 anni. Ebbene, cosa dice? Che questa urbs non ha più le mura, ed è un vicolo, cioè usa il termine vicus col diminutivo, un piccolo centro dove abitato dai pescatori dello stesso stagno. Eppure il Fara parla di urbs sante iuste e di civitas sante iuste. Allora, questo è l'itinerario che si svolge, però ripeto, date le competenze statutarie della regione Sardegna, ancorché la regione Sardegna non abbia sinora elaborato una legge organica sugli enti locali, anche se in divenire la legge per la nuova città metropolitana di Sassari, le nuove province eccetera, a mio giudizio il presidente della giunta regionale, quindi il presidente della regione attualmente, sulla base di un input dell'assessore regionale agli enti locali, dovrebbe recepire questa richiesta di mutamento di statuto, poiché è competenza del presidente della regione. Non è un caso controllato che Ittiri ha avuto l'approvazione delle modifiche del suo statuto, dove si introduce un capo che è intitolato Città di Ittiri. Dunque, mi sembra chiaro che il presidente della regione possa fare valere le proprie competenze nel campo della modifica dello statuto, e che è nelle mani del Consiglio Comunale, che può votare a maggioranza semplice, che può votare a maggioranza di 2/3 e che può votare all'unanimità. Se vota con maggioranza semplice non è approvato. Se vota a maggioranza di 2/3 è meglio, all'unanimità è approvato. Questo allora è il primo passo, secondo me sacrosanto, perché non si chiede il riferimento all'articolo 18 del TUEL, si chiede che in una città della Sardegna venga fatto valere la competenza che ha valore costituzionale, perché è una legge costituzionale che ha inserito nell'ordinamento italiano lo statuto della Sardegna. Dunque, il presidente della regione dovrebbe approvare queste modifiche, e da quel momento, come hanno fatto tanti altri comuni, se noi ci chiediamo come hanno fatto alcuni comuni a levare la croce sabauda e a mettere i pali d'Aragona, con questo sistema. col mutamento dello statuto, perché nell'Italia della confusione normativa esiste una norma del TUEL che consente al Consiglio Comunale di mutare il proprio stemma, il proprio gonfalone, eccetera. Ma sussiste ancora una curiosissima normativa araldica di cui mi sono divertito a parlare, no? Ufficio onorificenza araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCM 28 gennaio 2011. Vedete, sono andato a spulciarmelo, l'aveva già fatto una brillante giornalista del Sole 24 Ore. E aveva scoperto una cosa: gli allegati del DPCM fanno parte integrante di esso. Ebbene, in questo DPCM abbiamo un vocabolario araldico con 507 lemi, tra cui il seguente, pagina 9 dell'allegato A, capo del littorio, di rosso porpora al fascio littorio d'oro, circondata da due rami di querce di alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Essendo sfuggito al saggio legislatore che il capo del littorio, istituito con regio decreto legge 12 ottobre 33 numero 1440, era stata abrogata dal decreto luogotenenziale 10 dicembre 44 numero 394. Qui siamo nel 2011, dunque un po' di confusione c'è. A questo punto io credo che vada sostenuto con forza che sia competenza del Consiglio Comunale di Santa Giusta e poi del Presidente della Regione di approvare questa modifica allo statuto che riconosce in un documento regio del calendario maggio del 1328, in un altro documento regio dell'autorità sovrana che ha il potere di riconoscere le città, il documento, il privilegio del 1437 di Alfonso V, di riconoscere il rango di città a Santa Giusta, perché l'ha posseduto già in età romana, l'ha posseduto nel Medioevo, l'ha posseduto Gianfrancesco Fara nell'età moderna. Io non vedo come ci si possa opporre. Mi auguro che nessuno ci tenti, perché è un caso importante nella geografia politica, quindi delle città della Sardegna, il riconoscimento di due città vicine, quasi fuse, che avevano entrambe una cattedrale, cioè una sede vescovile. Allora, la storia viene a insegnarci qualcosa. Si tratta di riconoscere il valore della storia. Certo, essere orgogliosi della storia. Quando io ho raccontato tante volte, ho iniziato a occuparmi di Otto, che ero bambino, è vero, seguivo l'idea che Ottoca fosse oristano, tant'è che via Ottoca è in subrugo di Oristano. E però dal 1967 ho iniziato a cercare a Santa Giusta e gli elementi iniziarono a uscire fuori. Ecco, io ricordo la domenica 16 aprile del 67. Dunque, io sarei felice che questo cammino che inizia oggi si concluda con un decreto del Presidente della Regione che ci consenta di festeggiare la 22esima città della Sardegna, e vi ringrazio tanto.